Buongiorno, bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 31 gennaio 2008. Un caro saluto a Antonio Sofi, vi parla da apogeonline.com. Ecco i titoli di oggi: il giusto mezzo, il valore di internet in Italia è sempre più un elettrodomestico. Il cavo sottomarino, se si rompe son problemi, dati sociali, web globale o locale. E ancora, pinguino per tutti, ovviamente Linux, la crisi su Yahoo. E ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci in onda, tra virgolette, per modo di dire, essendo un podcast, come sapete. Ma andiamo subito nel caldo delle segnalazioni di oggi. Giovedì, come al solito, abbiamo un bel po' di materiale. Partiamo da Nova, inserto il Sole 24 Ore, il giusto mezzo, il valore di internet in Italia. Se ne occupa Luca De Biase, che racconta di statistiche esagerate e ideologie tecnologiche che forse non servono più, perché ora il web è una realtà quotidiana. E allora il web, che diventa di fatto parte della nostra vita quotidiana senza nessun grosso problema più ad essere sdoganata o accolta in modo particolare, ovviamente non lo vengo a dire a chi ascolta Quinta di Copertina, evidentemente tecnologizzato, ma i dati generali ci raccontano questo. E fa riferimento Luca De Biase a una serie di dati, per esempio quelli di Eurisco, che raccontano del tempo dedicato ad internet cresciuto quasi del 600% dal 2000 ad oggi. Sono dati impressionanti che, per esempio, sempre facendo una sorta di boutade, racconta De Biase, internet vale il 2% della vita. Italiani già oggi passano online 183 milioni di ore in una settimana, e poiché i 57 milioni di italiani in una settimana hanno a disposizione 9,5 miliardi di ore, viene fuori che internet ne occupa già il 2%. Insomma, una boutade, ma fa capire di come di fatto internet in tutte le sue applicazioni, perché ovviamente stiamo parlando di un ecosistema informativo pieno di contenuti, in cui di fatto poi gli usi e i bisogni sono ben diversi tra di loro, e di fatto ormai stiamo in una situazione in cui è difficile anche percepire e concepire quelli che sono i limiti e i confini tra un uso di internet e un uso non lo è. E comunque Luca De Biase avverte: bisogna prendere con calma le statistiche su internet, nonostante la frenesia della sua corsa evolutiva, perché innanzitutto il medium orizzontale è utile, e poi, appunto, come nella pagina centrale 8 e 9, stiamo parlando anche di dinamiche, se vogliamo, diverse, non contrappositive, complementari, ma comunque diverse a quelle dei media tradizionali cui siamo abituati. Dinamiche orizzontali, per esempio dinamiche di coda lunga, come la paginata centrale di Nova racconta, con Luca Tremolada che appunto commenta ancora i dati. Così la rete divenne un elettrodomestico, mettendo anche, oltre i dati già citati della Eurisco, anche quelli di Nielsen Online, e alla fine esce fuori una internet concreta, reale, con tra i tempi, la tipologia anche di navigatore, da navigatori esperti che la usano tutti i giorni in maniera esperta sono il 13%, a quelli un po' meno esperti, anche questo è un discorso che va considerato, 14,3 milioni e rotti di utenti di servizi di instant messaging, una delle killer application sicuramente della internet per comunicare, oltre ovviamente la posta elettronica. Insomma, un quadro, un contesto, uno scenario di una internet vera che è sempre più dentro le nostre vite quotidiane ed è sempre più impattante anche sulla nostra vita personale. E passiamo oltre. Dopo la internet elettrodomestico, ci sta bene una notizia che forse per quel 13% di navigatori che usa internet quotidianamente, probabilmente anche per lavoro, è una di quelle notizie che spaventa, anche perché appunto se è elettrodomestico si può probabilmente, anzi sicuramente, rompere. Ed è proprio quello che è successo ieri, il giorno del grande blackout, scrive La Repubblica. Riccardo Stagliano racconta della notizia che si è diffusa ieri appunto in rete, in cui i cavi sottomarini in Egitto, le dorsali che portano internet e che permettono appunto la grande rete, si sono rotti in Egitto, il web in tilt dal Golfo all'India. C'è anche una infografica che racconta dove si è rotto e come funziona la cablatura sottomarina, e Riccardo Stagliano racconta appunto di questo disastro nazionale. Secondo molti il 70% delle connessioni è andato, e si parla dell'Egitto. Tariq Kamel, ministro delle telecomunicazioni, crea subito una squadra di risposta rapida per dirottare il traffico su altri cavi vicini. Ci vorranno 12-15 giorni per tornare alla normalità appunto della gestione della trasmissione di dati all'interno della dorsale. Insomma, alla fine una dimostrazione che quello che pensiamo essere una piccola magia quotidiana appunto casalinga di connettersi alla rete, in realtà dietro c'è tutta una ragnatela complicatissima che può anche, come in questo caso, rompersi. Nell'era digitale ignoriamo che si dipende da un'infrastruttura fisica, questa appunto detta meglio il concetto ribadito dall'economista Paul Krugman, che ha appunto subito colto la lezione nel suo blog sul New York Times. Alla fine, appunto, oltre la magia del digitale c'è anche la concretezza, in un certo senso fallibile, dei cavi sottomarini e dell'hardware. E passiamo ad altro, torniamo a Nova del Sole 24 Ore per parlare di uno di quegli argomenti che negli ultimi tempi stanno molto girando in rete, stanno molto facendo discutere. Si parla dei dati personali dentro i social network. In questo caso appunto segnalo un approfondimento a firma di Kevin Allison, appunto dal Financial Times, pubblicato da Nova, in cui si parla della portabilità delle relazioni. Di fatto aumentano a dismisura i social network di vario tipo, e ogni volta abbiamo la necessità di ripetere e ribadire chi sono i nostri amici. Come afferma Tim Berners-Lee, scrive appunto Ellison, che appunto Tim Berners-Lee, non Ellison, l'inventore del web, in ogni sito in cui si va bisogna sempre ripetere chi sono i tuoi amici. Se invece ognuno avesse un file dei propri amici, il sito potrebbe semplicemente riconoscerlo: questo sono io, questi i miei amici e colleghi, farne l'uso corretto. Di fatto la nozione di una lista portabile, scrive Ellison, rientra in una visione più ampia per rendere portabili una serie di dati specifici dell'utente, e ci sono alcuni che stanno lavorando su per esempio un accesso unico come OpenID, che ha avuto delle anche collaborazioni e adesioni importanti, oppure Plaxo. Per esempio il Chief Marketing Officer di Plaxo, John McCrea, appunto pensa che si possa assistere a una nuova trasformazione quando i social network si apriranno all'esterno e diventeranno parte del web aperto, quindi diciamo portabili e miscelabili. E c'è in tutto questo bel dilemma anche la questione della privacy: quali sono i diritti degli utenti, quali sono i diritti che l'utente, immettendo i propri dati personali ma anche i propri dati relazionali all'interno del social network, ha poi in un secondo momento. E nella stessa pagina Luca Dello Jacopo parla appunto del caso in cui ai social network, che spesso ambiscono ad avere una portata nazionale, ci sono poi delle reti locali, e alcune di questi social network hanno una caratterizzazione più locale che globale. Per esempio in America Latina I-5 è quello per indiani all'estero, ma spopola in America Latina. Io dico anche tra i brasiliani il social network di Google, comprato da Google prima del boom, si chiamava e si chiama ancora Orkut, è dominato dai brasiliani. Vediamo un po' altri casi in Italia. Badoo, che è stato creato nel 2006 da giovani londinesi, e gli italiani sono il 13% degli utenti, con picchi in Lombardia, Lazio, Sicilia e Campania. Insomma, in un certo senso anche nella internet super globale c'era necessità di un ritorno local, anche appunto nei social network. E passiamo velocemente a Chip & Salsa, dell'inserto del manifesto che ci accompagna con piacere ogni giovedì, che questo numero dedica una pagina intera al mondo open source. Pinguino per tutti, scommessa difficile però, recita il titolo della riflessione di Marco Trotta, perché nonostante i progressi per esempio nel mondo e nel mercato dei server, il Linux ha ancora grosse difficoltà a diventare di massa, a sfondare in un universo monopolizzato da una sola grande azienda, scrive Marco Trotta. Microsoft, che appunto ha il 95% dei PC, con briciole, 4% per Apple e ancora più briciole per Linux, che però, dicono vari esperti, a Roberto Galoppini, a Angelo Raffaele Meo, docente del Politecnico di Torino, che potrebbe però trovare nuove speranze, nuove vie per arrivare nelle mani degli utenti, di una discreta quantità di utenti, attraverso i device mobili, e quindi le speranze open sono affidate al cellulare, come sintetizza il sommarietto. La logica è che il computer e anche internet stesso sta ovunque, e allora perché mai pensare solo al desktop al desktop e al PC? Un'ottima domanda, ovviamente, qui da queste parti si fa nel nostro piccolo tifo per questo tipo di applicazioni. E chiudiamo con una segnalazione che si ricollega a un filo rosso che abbiamo seguito in queste settimane: la crisi di Yahoo e la sua ristrutturazione, ripensamento, che è un altro modo per dire licenziamenti. Lo riprende la notizia Maurizio Molinari dalla Florida, e che è appunto proprio puntando sulla crisi e sugli effetti per quanto riguarda i licenziamenti. 1000 i licenziamenti, ci sono di ridurre i 14.300 dipendenti per arretramento del 23% delle entrate nell'ultimo trimestre del 2007, continuato nei primi mesi del 2008. In realtà non si capisce bene dove stia il problema di Yahoo, ne abbiamo parlato più volte, probabilmente non riesce a trovare un suo core business, una sua identità, anche perché il vero core business è la pubblicità, e sulla pubblicità non c'è nessuno che riesca a competere con Google. Ma al di là di questo, è solo una segnalazione. Le strategie di ripensamento riguardano meno forum e fotografie, più commercio online. Ora, i forum a me interessano poco, ma le fotografie, penso a Flickr, essendo un utente felice e pagante, mi chiedo se appunto Yahoo pensa di non investire più su Flickr. Sarebbe un peccato, perché è uno strumento davvero straordinario. Bene, con questa nota di preoccupazione personale, ma ovviamente giocosa, e chiudiamo questa puntata di Quinta di Copertina. Vi auguro una giornata piena di business. L'appuntamento è a domani.